Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, accanto a me c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. State avvertendo fiducia o sfiducia? Silvia, come vivi questo inizio del 2023?
Sono in sospeso.
Sei in sospeso. Dovresti partecipare in questi giorni a Davos al World Economic Forum 2023, dove tra i vari temi all'ordine del giorno c'è proprio il problema della sfiducia dell'opinione pubblica, che rischia di compromettere la capacità di cooperare e di affrontare con successo le crisi che stiamo vivendo. Ce n'è una ogni due secondi, anche di quelle molto inventate. Se ne è parlato ieri in un panel a cui ha partecipato Richard Edelman, il CEO della società di relazioni pubbliche, che ha appena rilasciato il Trust Barometer di quest'anno, il suo tradizionale report appunto sulla fiducia, da cui emerge che le imprese sono attualmente considerate l'unica istituzione globale competente ed etica, superando di 53 punti i governi in tema di competenza e di 30 punti in tema di etica. Le imprese, il 62%, quindi rimangono l'istituzione più affidabile a livello globale. Spiega lo stesso Edelman che gli amministratori delegati devono farsi portavoce di questioni sociali, tipo il cambiamento climatico, la disuguaglianza economica e la riqualificazione della forza lavoro. Dal rapporto emerge anche che l'ottimismo rispetto al proprio futuro economico è crollato. Dal 50 al 40%. In una prospettiva da qua a 5 anni la fiducia e una crescita del benessere registra un calo a due cifre. 24 dei 28 paesi intervistati sono scesi ai minimi storici dell'ottimismo. Tra questi ci sono gli Stati Uniti 36%, la Gran Bretagna al 23%, la Germania al 15% e il Giappone 9%.
Più le differenze economiche si allargano, più aumenta il divario di fiducia tra persone con reddito alto e reddito basso, ovviamente.
La scoperta della cosiddetta
Questo è un problema perché le disparità economiche si stanno allargando molto.
Sì, la forbiciona.
Ecco,
diciamo.
Dove si registrano le maggiori disparità in questo senso? In Cina, negli Emirati Arabi, negli Stati Uniti e la Thailandia, che presentano tra l'altro i maggiori tassi di divario, capito?
Sì, beh,
nel 2023.
Non avevo dubbi sugli Stati Uniti.
Il problema della polarizzazione comunque non è solo economico, ma anche delle opinioni. Un quarto dei paesi osservati ne soffre. A livello globale quasi due terzi osservano una mancanza di civiltà e di rispetto reciproco, e questo lo notiamo ogni giorno.
Sì.
Cresce l'intolleranza, tra l'altro, verso le persone con cui non siamo in disaccordo, con cui non andiamo d'accordo, comunque non abbiamo le stesse opinioni, soprattutto sui temi che polarizzano di più. Meno del 30% sarebbe disposto ad aiutarli in caso di bisogno, solo il 20% gli vivrebbe vicino e ci lavorerebbe insieme. Intanto le persone hanno anche molta paura di perdere il lavoro. All'89%. Hanno paura dell'inflazione, hanno paura del cambiamento climatico, della guerra nucleare.
Sembra di essere negli anni 80, poi?
E nella scarsità di cibo. 16 su questi 28 paesi monitorati registrano sfiducia verso i governi con una media del 51%. Non fanno molto meglio i media, fanno male. Sono sfiduciati in 15 paesi su 28 con una media del 50%.
Sei in Italia, vabbè.
I leader governativi, e i dati sull'Italia arriveranno tra qualche settimana, i leader governativi, i giornalisti e gli amministratori delegati sono i leader istituzionali meno degni di fiducia. Mentre il proprio datore di lavoro è tenuto in considerazione,
è molto rispettato,
ma soprattutto si ha molta fiducia in lui.
Ma va, perché si ha paura di perdere un po' il posto, no?
Può darsi,
sì.
Insieme agli scienziati, ai colleghi, ai CEO, sempre tra i dipendenti, sempre il proprio CEO. Tra i settori vincono la tecnologia, l'istruzione, la ristorazione e la sanità. I social media invece sono il settore meno affidabile.
Peccato che siamo tutti attaccati ai social media,
esatto,
guarda un po'.
Esatto, però è così.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e siamo Giunti alla nuova settimana, la seconda dopo il ritorno dalla pausa natalizia, e la celebriamo subito con la nuova cantautrice. Cara Silvia, io sono ormai fissato con le cantautrici.
Ho visto.
Lei è Etta Marcus. Etta Marcus, prima di capire di essere un artista, ha avuto bisogno di una piccola spinta. La piccola spinta è stata, diciamo così, tra virgolette, la pandemia. Si è rinchiusa, ha incominciato a scrivere delle canzoni, ha cominciato a pubblicare degli EP. E finalmente eccola arrivare a probabilmente la chiusura del cerchio, questa sorta di EP che dovrebbe preludere a un disco più sulla lunga distanza. Sentiamola con questa Crone, tratta da Heart Shaped Bruise, Etta Marcus.
L'intervista.
Questa è la prima domanda. Domenica scorsa è uscito il nuovo L'Espresso ed è l'inizio di una nuova stagione per il settimanale di attualità fondato 68 anni fa da Arrigo Benedetti, uno dei fiori all'occhiello del gruppo Espresso, poi diventato Gedi, e dallo scorso luglio passato alla BFC Media di Danilo Iervolino. Il rilancio del giornale è stato presentato la scorsa settimana, ne abbiamo scritto anche sul Daily Media. Oggi ne parliamo direttamente con il direttore Alessandro Rossi, che ci l'ha aggiunto telefonicamente. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi. Buongiorno. Come andiamo?
Bene, grazie.
E lei? Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Bene. Ce la caviamo, lottiamo ma ce la caviamo.
Bene, allora questa novità, insomma, avete annunciato che i caratteri distintivi del settimanale dell'Espresso non vengono meno, no? C'è una nuova era, parte una nuova era.
Assolutamente.
Però ci sarà anche un cambio di rotta rispetto a una precedente versione. Io ho letto sulle vostre note che diversa rispetto a quello a cui siamo abituati. In che senso? Cioè, in cosa consiste questo nuovo approccio?
Ma dunque, allora, intanto partiamo dal vecchio, per modo di dire. Cioè, la tradizione non è vecchio, ma appunto è tradizione. L'Espresso ha ancora 120.000 lettori, che sono tantissimi per la stampa italiana. Vengono in parte dall'abbinamento con Repubblica, ma in gran parte dagli abbonati e da chi compra l'Espresso tra virgolette nudo, cioè durante la settimana successiva dopo l'uscita con Repubblica, che è la domenica, ma dal venerdì si può comprare appunto da solo. 120.000 lettori devono essere assolutamente rispettati, non solo, ma coccolati, secondo me, perché questi sono quelli che hanno fatto grande la storia dell'Espresso, continuano a farla e continueranno a farla ancora, perché insomma, ecco, hanno delle richieste verso il giornale che non si possono disattendere, che sono quelle appunto che appartengono alla sua storia. Poi c'è un altro elemento, che il giornale è piombato nel XXI secolo, nel frattempo, e quindi bisogna che si adegui a questi nuovi tempi. Quindi ovviamente ci sarà un grande progetto digitale a cui stiamo lavorando da tempo e che si materializzerà tra qualche tempo, tra non moltissimo, ma soprattutto stiamo lavorando sul giornale. Abbiamo già lavorato sul giornale presentando il primo numero, come si può vedere, con un giornale più, diciamo, più brillante, più sbarazzino, con temi più contemporanei, una grafica strepitosa, secondo me, che è frutto di una, anche qui frutto della tradizione dell'Espresso, perché è andata a ricercare la grafica degli anni 70-80, i magnifici anni 70-80 gloriosissimi dell'Espresso, e ha riportato poi alcuni parti di quella storia grafica, iconografica, l'ha portata nel XXI secolo. Qui bisogna, ecco, ringraziare i nostri grafici Cipolla e Melandri, che sono stati veramente bravi. E poi appunto ci sono le opinioni, sono diventate tantissime, abbiamo una dozzina di opinionisti che si alterneranno, di grande valore, da Carlo Cottarelli a Fabrizio Barca a Maurizio Costanzo a Francesca Barra, cioè tantissimi degli ecologisti, cioè abbiamo tantissime opinioni, le più diverse, perché l'Espresso vuole essere, rispetto a prima, un giornale più aperto, più di confronto, cioè dove opinioni diverse, ovviamente, che appartengono a un'area culturale ben precisa, che è l'area, diciamo, progressista, democratica, ma che comunque siano in grado di confrontarsi, perché sapete meglio di me che l'area progressista democratica è variegatissima storicamente, dai tempi di Livorno, direi,
anche troppo
abbondanti anni fa, e quindi l'Espresso però le vuole in qualche modo dare spazio a tutti, e quindi chi vuole si può ritrovare appunto nei tempi trattati dall'Espresso, insomma, ecco, spero siano di gradimento dei 120.000 lettori, che si allarghino ancora di più, magari soprattutto ai giovani, con cui dedicheremo tanta attenzione alla scuola, per esempio, perché i lettori dell'Espresso storicamente vengono proprio dal mondo della scuola, degli insegnanti, i giovani laureati, laureandi, i professori universitari. Quello è un mondo di intellettuali che ha sempre fatto riferimento all'Espresso, e perché dovrebbe essere trascurato? Anzi, dobbiamo, come dicevo prima, proprio coccolarlo, dargli spazio, dargli temi di cui discutere, affrontare i loro problemi.
Ecco, ma appunto ha anticipato il discorso del digitale. C'è qualcosa che ci può dire sulla sinergia che sì, attuerete?
Ma dunque, allora, intanto ci saranno, tra virgolette, due giornali. Uno sarà quello tradizionale di carta, più riflessivo, più approfondito, come adesso, come sarà sempre di più, non rinuncerà ovviamente alle inchieste che sono il sale e la storia dell'Espresso. Dall'altra ci sarà invece un giornale firmato, un giornale digitale, che darà intanto notizie quotidiane, nel senso, come fanno tutti i grandi siti dei grandi giornali, ma soprattutto poi giocherà sulle notizie di approfondimento, dando qualcosa in più. Per esempio, i lettori potranno non solo interagire con il giornalista, cioè scrivergli, dialogare, chattare in tempo reale con lui, magari, che ne so, stiamo sulla cultura, no? Si parla di un concerto particolare, di un cantante famoso, il lettore gli scrive, no? Ma io vorrei che questo cantante venisse anche nella mia città, no? Ma verrà perché il prossimo, no? Si parlano, discutono del pezzo, eccetera, eccetera. Poi se questo lettore però vorrà magari comprarci per andare a quel concerto, potrà farlo sul sito dell'Espresso.
Ah, ho capito. È una cosa che stanno adottando anche altri editori, stanno lanciando proprio lo stesso tipo di modello. La vostra offerta digitale sarà a pagamento o sarà gratis?
Sarà ibrida. Sarà un club, e noi puntiamo ad avere un club di 1 milione di abbonati a prezzi molto, molto contenuti, perché vogliamo costruire una grande comunità su cui poi poter lavorare anche in termini di di ricerca da parte sui nostri temi. Cioè, per esempio, tantissimi studenti usano l'Espresso per le loro tesi di laurea e fanno ricerca, no? E proprio per poter avere una grande banca dati, e questo che un po' infatti sta allungando i tempi, perché è difficile trasferire l'immensa banca dati, io ho 68 anni, dell'Espresso, trasferirla su un nuovo server. E qui ci sono una serie di linguaggi digitali e non, che si parlano di difficoltà, e quindi con difficoltà, e quindi diciamo un po' il ritardo è dovuto a questo, ma insomma lo supereremo sicuramente. E puntiamo appunto ad avere 1 milione di abbonati. So che è
un milione di abbonati,
so che è una butata, sembrerebbe 1 milione di posti di lavoro di Berlusconi, no? Però no. Stiamo lavorando proprio a pacchetto con delle aziende, con degli stakeholder che hanno tutta l'interesse e l'intenzione di appoggiare il nostro, di aiutarci nel nostro percorso, che sono proprio anche istituzioni culturali, soprattutto fondazioni, università, proprio per quello che dicevo, perché c'è questo mondo della cultura, dell'intelligenza italiana che ci guarda con grande attenzione. E diciamo, abbiamo già, oltre sul nuovo progetto, abbiamo già una serie, diciamo, di sottoscrizioni in pectore di quasi 100.000 abbonati che sono pronti ad aderire appena il nuovo sito sarà pronto. E ovviamente lanceremo una grande campagna, perché appunto vogliamo, l'obiettivo è 1 milione di abbonati, e ovviamente la non fare in un minuto, ci mancherà, ci vorrà del tempo, forse qualche anno, però l'obiettivo è avere una grandissima comunità che abbia sia al servizio dell'Espresso e l'Espresso sia al suo servizio, perché appunto quest'idea del giornale dei lettori non è una banalità, è un'idea ovviamente scalfariana, è un'idea di Arrigo Benedetti, che sono stati i grandi fondatori di questo giornale, e noi alla storia ci teniamo. Io sono nato lo stesso giorno, nello stesso anno dell'Espresso, quindi insomma tengo all'Espresso come tengo a me, ovviamente.
Ah, ok, abbiamo saputo quanti anni ha. Senta, l'Espresso rappresenta un po' una testata generalista, se così si può dire, in una casa editrice che invece ha sempre puntato sul verticale, perché fino a poco tempo fa la BFC Media si occupava di business sostanzialmente. Poi ci sono anche altre tematiche che avete affrontato, chiaro, però avete sempre puntato sul verticale. In che modo, cosa rappresenta questa, una svolta, o in che modo si inserisce questa testata nell'offerta, diciamo, tradizionale della casa editrice?
Allora, siamo sempre stati verticali, giustissimo, lo siamo ancora, però l'Espresso ci consentirà di essere orizzontali e di poter aumentare tantissimo appunto il nostro pressing power, il nostro potere di presenza nel mondo dei lettori. Con Forbes riusciamo a vendere, credo sia un caso quasi unico, circa 10.000 copie in edicola, che sono tante per un mensile. Abbiamo 4 milioni di utenti unici e abbiamo tantissimi seguaci sui followers, però è un mondo in qualche modo chiuso, no? che si ferma ovviamente a un certo tipo di target. Cioè, per esempio, su internet abbiamo 4 milioni di utenti unici al mese, ma io non li voglio nemmeno avere di più, perché poi alla fine è quel target lì quello che mi interessa, tanto averne 4 milioni o 5 milioni non mi cambia molto, no? Come alla fine non è che mi cambia gli equilibri, però io so che ho 4 milioni di persone che vogliono leggere quelle cose lì, che vogliono quelle cose lì. Sull'Espresso noi possiamo arrivare ad avere numeri straordinari e soprattutto avere dei lettori che sono della più diversa, degli strati sociali più diversi, quindi possiamo lanciare un messaggio culturale più esteso, un messaggio di informazione più esteso. È un progetto proprio di tipo che non si ferma all'editoria, è un progetto, quello dell'Espresso e della nostra casa editrice, che va oltre, poi pensa a una cultura digitale, soprattutto digitale, a una cultura dell'informazione che è anche molto di tipo internazionale, non tanto, ma come tipo proprio di struttura, cioè riuscire ad avere da una parte dei giornali schillati, come dicono chi se ne intende, cioè molto verticali, da altre però giornali, alcuni utilizzano i giornali locali, no, per avere giornali verticali, giornali orizzontali. Noi invece vogliamo avere un giornale orizzontale che sia però di grande livello,
di ampio respiro.
Di ampio respiro, tant'è che poi anche, scusatemi, e mi taccio, come diceva qualcuno, il giornale alla fine è anche verticale, anche l'Espresso, perché se, le, leggete storicamente, sotto la testata è sempre stato scritto giornale di politica, economia e cultura.
Anche è tutto praticamente.
Sì, però noi l'abbiamo riportata alle vecchie sezioni, mentre prima andava tutto in fila, era tutta una prima pagina. Sono tornate le vecchie sezioni del giornale, quindi uno si può trovare la cultura, la politica, l'economia, va a cercarsela sul giornale. Quindi diciamo dei filoni verticali in un giornale orizzontale.
Direttore, per chiudere, una curiosità, che ne sarà dell'abbinamento con Repubblica?
Ma finirà che Repubblica verrà abbinato all'Espresso, secondo me. No,
molto ambizioso.
Passatemi la battuta, io sono storicamente un burlone, chi mi conosce sa che a me piace sempre scherzare. No, per noi l'appuntamento con Repubblica è veramente una cosa molto importante, perché ovviamente ci consente di raggiungere i lettori storici dell'Espresso e soprattutto tanti lettori, perché Repubblica è uno dei grandi giornali quotidiani nazionali. Quindi l'abbinamento andrà avanti sicuramente fino a maggio, perché è scritto nel contratto quando l'abbiamo comprato. Poi stiamo già trattando l'allungamento ulteriore, non so, ora questo se ne occupano i nostri manager ovviamente, però so che sono già in trattativa per portarlo ancora più avanti, perché tutti e due abbiamo l'interesse a mantenere questo abbinamento, che all'Espresso, come sapete meglio di me, è una costola di Repubblica, e Repubblica è una costola dell'Espresso, perché sapete benissimo che Repubblica è nata dall'Espresso, insomma, no? Poi, certo. Poi le parti si sono invertite, ma comunque è un matrimonio che neanche la legge sul divorzio credo, insomma, abbia vita facile a separare.
Va bene, la ringraziamo molto per questo suo intervento. Era Alessandro Rossi, direttore dell'Espresso. Grazie, a presto.
il buongiorno si vede dal mattino.
Daily on air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Un mercoledì finalmente soleggiato a Milano dopo delle giornate veramente plumbe, un freddo cane naturalmente.
Però fa freddo.
Fa freddo, giustamente così, però almeno una giornata finalmente chiara. E infatti l'abbiamo portata in palmo di mano attraverso questo cantautore di Glasgow che si chiama Joseph, che ha debuttato sulle orme di, avete sentito, di un R&B un po' orchestrale. Ha pubblicato anche degli EP e dei singoli che avevano un po' di ganci chitarristici alla pop indipendente, diciamo così. E invece stavolta ha voluto fare le cose in grande e ha fatto un po' di R&B, però in maniera insomma abbastanza britannica. E ci sono anche delle commistioni un po' cinematografiche. Ha visto questo cartellone, tra l'altro, su Contro il fumo, Permanent Damage, e ha voluto intitolare l'album Permanent Damage. Ma siamo arrivati al momento delle news, quelle che trovate oggi sui nostri quotidiani Daily Media e Daily Net. Inizio io con Captify, che presenta la soluzione CTV Search Intelligence, la soluzione capace di far dialogare tutte le audience search intelligence del gruppo con il mondo della connected TV, aprendo quindi un nuovo canale di comunicazione per agenzie e inserzionisti pubblicitari.
Ti stai preparando per il festival di Sanremo?
Io sono già pronto, guarda.
Sei già prontissimo.
È venuto anche il tecnico a aggiustarmi gli ultimi accorgimenti della nuova TV, tutto quanto. Adesso c'ho tutto. Mi manca solo Amadeus direttamente in salotto.
E arriverà anche quello. Anche comunque, quello. Dopo la presentazione del cast, sì, della 73esima edizione,
sì,
e dei super ospiti.
Mamma mia.
La Rai Pubblicità ha anche annunciato i primi 5 partner commerciali.
E che sono?
E sono Costa Crociere, Plenitude, Eni, Suzuki in qualità di partner istituzionali, oltre a Dyson, che è l'air care partner, e Vera Lab, che è skin care partner.
Ma Amadeus ha detto che ci sono almeno 5 vincitori possibili.
Ah, vabbè, bene, sarà una bella grotta, una bella gara.
Bah, non lo so. Comunque, chi tifi tu?
Non lo so ancora, è troppo presto per dirlo.
Perché devi sentire le canzoni,
esatto,
giusto così.
Vorrei sentire le canzoni, sì.
Va bene, va bene. WebSolute realizza il nuovo sito e-commerce story driven di Donna Fugata, un vino pregiatissimo di cui tra l'altro ho anche una bottiglia in frigo. Il progetto ha avuto un duplice obiettivo: riunire il sito corporate e il commercio elettronico, portandone la gestione internamente all'azienda. Riallineare l'immagine del brand e quella percepita dal suo target, in quanto prima di questa operazione risultavano un po' distaccate e non coerenti.
Amplifon, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto il top employer, il premio top employer per l'intera Europa, in particolare l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna e il Portogallo, e per la prima volta anche negli Stati Uniti, Olanda e Nuova Zelanda. In questi giorni l'azienda ha deciso di concentrare presso un unico partner l'account corporate per social media e la creatività per la comunicazione interna, in precedenza affidate rispettivamente a Miagi e Question Mark. La scelta è caduta sulla FCB partner.
Trust Me Up, che è un nome abbastanza usuale ormai dalle nostre parti, lancia nuove funzionalità per promuovere le donazioni online. Grazie ai nuovi strumenti, raccogli fondi, chiunque può aiutare e sostenere un'associazione no profit presente sulla piattaforma, creando a costo zero una campagna o un evento in favore di quest'ultima.
La società di PR Comunicazione d'Impresa e PR Comunicazione ha completato ieri l'acquisizione dell'agenzia di marketing digitale JustBit. L'operazione vale oltre 2,5 milioni di euro e garantisce all'azienda guidata da Camillo Ricci il controllo del 51% di JustBit.
Daily on air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Non dimenticate le nostre pagine social, Facebook, soprattutto Instagram, e non dimenticate neanche il nostro sito Daily Online, dove trovate una pagina proprio dedicata al nostro format con tutte le puntate andate in onda dal 9 febbraio del 2022 a oggi. Siamo quasi arrivati al primo compleanno, cara Silvia. Chissà cosa ci stai preparando.
E tu cosa ci stai preparando?
Non lo so, io sto preparando Sanremo, scusa, veramente non ho tempo da perdere con voi. Lui si chiama Marcus Strickland, Twilight, è un sassofonista e guida appunto questo complesso, soprattutto strumentale. Si cimenta in un jazz che fonde l'hip hop, che fonde l'afrobeat, la jungle, il funk e il rock. In poche parole si tratta di uno sforzo afrofuturistico, come ha detto qualcuno. Questo The Universe's Wildest Dream è un album piuttosto vario, piuttosto musicale, soprattutto strumentale, ma ci sono anche dei featuring cantati. E allora andiamo ad ascoltare questo featuring con Christy Dashiell, e tu dirai chi è, non lo so neanche io, ma questa canzone si intitola Mather, Marcus Strickland. Now is our turn. System must burn. Leonel, The Sound of Adivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta, siamo addirittura d'arrivo e adesso c'è il momento dell'obiettivo. Una delle cose che abbiamo imparato in questi ultimi tre anni è che la comunicazione corporate è stata essenziale per sostenere le aziende nel cambio di paradigma della proposizione al pubblico e agli stakeholder. Il ruolo delle agenzie che fanno questo lavoro è diventato sempre più strategico per la costruzione e il consolidamento della brand reputation. Una ricerca di EY, Ernst & Young and SVG, realizzata a fine dell'anno scorso, traccia lo scenario del settore dopo 3 anni di crisi globale e dice anche quali sono le nuove sfide da affrontare. Quali sono le nuove sfide da affrontare, cara Silvia?
Ne abbiamo parlato anche sul numero di dicembre delle magazine. Effettivamente le aziende, ma anche l'opinione pubblica, sono consapevoli del ruolo sociale delle imprese e della loro centralità nel dibattito socioculturale e politico. Quindi aumentano le responsabilità e le aspettative nei confronti della comunicazione corporate.
Sì, ma qual è l'evidenza principale che emerge da questa indagine?
Che la fiducia è un elemento indispensabile, ne ha parlato prima, tra l'altro.
Sì, è vero.
E che lo strumento principale per crearla è la comunicazione, anzi è fondamentale e strategica, secondo l'85% dei responsabili della comunicazione intervistati dalle due aziende.
Sì.
Inoltre il 54% del campione ha fatto registrare un aumento di attenzione verso la funzione del comunicatore negli ultimi 3 anni, che assume un ruolo sempre più determinante per il 64% del campione. Il 74% del team di comunicazione, tra i vari shock sociali ed economici che si sono succeduti, ha registrato un aumento del carico di lavoro che si è tradotto anche nel 71% dei casi in un rafforzamento del brand. Quindi la comunicazione è veramente molto molto importante.
Altro che se importante. Peccato che non tutti se ne rendano conto. Adesso faccio
una divagazione.
La nostra Jessica Malfatto, che abbiamo intervistato la scorsa settimana, che è la co-founder Disclosures, che è un'agenzia che si occupa di media relation e di PR, ha postato su LinkedIn e ti ho anche taggato un invito a scrivere meglio. Cioè, nel suo ambito, aiutiamo i giornalisti, perché è una cosa fondamentale. Cerchiamo di comunicare bene, perché la gente non si rende conto di quanto la comunicazione sia importante. E soprattutto nell'ultimo lustro è stato un crollo totale. State attenti a comunicare, state attenti a scrivere bene. Ritorniamo a noi. Quindi gli investimenti in corporate communication sono cresciuti o no?
In realtà soltanto per il 26% degli intervistati, però questo fenomeno dell'aumento dell'attenzione verso la comunicazione in azienda si è tradotto in un aumento del budget investito solo per questo share, perché per il 71% del campione è rimasto invariato e per il 3% è addirittura diminuito. Le risorse sono indirizzate soprattutto ai social media, all'84%, ma con una forte presenza della stampa tradizionale, questa è una buona notizia per noi, che l'81% dei responsabili considera cruciale soprattutto per sviluppare e rafforzare la brand reputation.
Ma vediamo.
E con una crescente attenzione anche agli owned media. 58% del campione, e quindi sono intenzionati a investire di più sul mezzo stampa.
Clamoroso. E dopo questa fantastica notizia per tutti quelli che si occupano di editoria stampata, quali sono le caratteristiche, ti chiedo, del comunicatore ideale, oltre a essere bello e alto?
Intanto la professionalità è centrale, quasi più importante degli investimenti. Prima di tutto la capacità di pensiero strategico. Poi la rete di relazioni molto consolidata e la velocità di esecuzione. In breve, il comunicatore deve essere in grado di cambiare rotta rapidamente, di pensare fuori dagli schemi, e il 55% delle aziende coinvolte prevede di rafforzare il team di comunicazione nei prossimi mesi con un'attenzione prioritaria alla comunicazione esterna. Il 21% degli intervistati prevede invece assunzioni nel team dedicato alla comunicazione interna, che è altrettanto importante.
Eh sì. E allora invitiamo tutti quanti a imparare, a reimparare a comunicare. Mi raccomando, cerchiamo di essere più sofisticati sempre, di curare bene la situazione. E chiudiamo qua. Dei on air de Sound va di via, vi rimandiamo alla puntata di venerdì, quindi fra 2 giorni saremo di nuovo nei pressi del weekend. Il tempo vola e sento già la musica di Sanremo. Mauro Magnitosi lo salutiamo e lo ringraziamo. Cara Silvia, io ti auguro una buona giornata e una buona continuazione del lavoro.
Buona giornata a te, buona giornata a tutti, a presto.
E noi ci lasciamo con il ritorno dell'ex leader, o anche leader, perché certe volte è anche con il gruppo. Si chiama Gus Kumbis ed è il cantante, il leader, l'autore dei Supergrass, torna con un album molto molto quieto, molto particolare, molto lavorato, forse non subito immediato, però è uno che ci sa fare, mi piace tantissimo, forse è l'elemento del Britpop che mi piace di più di tutti. Turn the Car Around si intitola l'album di Gaz e questa è Don't Say It's Over, e invece It's Over, ciao!
Ciao!
So how?